Radio Incontri in Blu presenta Da cuore a cuore. Una voce amica ti vuole raggiungere. Racconti, testimonianze, messaggi, semi di vita e di speranza.
Sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica, la testa si gira e aggiusta la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali, come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani.
Ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione.
Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani.
Eccoci, siamo di nuovo qui come ogni settimana su Radio Incontri in Blu e oggi abbiamo aperto il nostro programma con un testo cantato da Fabrizio Moro, che ha voluto esprimere un suo messaggio sulla morte di Paolo Borsellino ad opera della mafia.
Pensa prima di sparare, pensa prima di dire e di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu. Pensa un attimo soltanto, resta un attimo di più con la testa fra le mani.
Licia Cappato, una nutrizionista di Trento, che da anni studia il rapporto mente-corpo, così ci parla. Ci rendiamo conto di quanto la mente abbia potere di positività, di negatività, oppure di bene, di male, di vita o di morte? Ma ci rendiamo conto di possedere non tanto un organo fisico che si può vedere, toccare, quanto piuttosto un insieme di energie che vengono consumate, rigenerate ininterrottamente, tanto da portare a volte la persona allo sfinimento, a scapito spesso del suo sentire e della sua emotività.
La mente avrebbe la funzione di proteggerci dagli ostacoli, dai pericoli, invece troppo spesso prende il sopravvento. Se non ne diventiamo consapevoli e riprendiamo in mano le redini, rischiamo di passare la maggior parte della nostra giornata e quindi della nostra vita in balia di energie, di ansia e di paura, che hanno gran poco in comune con il benessere. Il continuo pensare consuma parecchie energie, talvolta più di una corsa o una salita ad una montagna. È maggiore di un lavoro fisico.
Già, e allora? Allora la mente va allenata, come si allena il nostro corpo, anzi di più, perché la mente ha una potenza energetica molto maggiore del nostro corpo. Perciò bisogna allenarla, farle fare gli esercizi corretti. Noi possiamo avere una mente che distrugge o una mente che crea. Possiamo darle la direzione giusta o quella sbagliata. Possiamo renderla capace di lavorare in grande, ma anche di impoverirla, destinandola alla mediocrità, aprirla a spazi illimitati o imbrigliarla in inghippi rimuginanti ed ossessivi.
Quando si dice che ognuno è artefice della propria vita, è proprio questo che si intende. L'essere umano gode del libero arbitrio, la possibilità di fare scelte, e le opportunità di scelta si vengono a creare da un pensiero iniziale.
E poi occorrerebbe anche allenarla al silenzio, che è l'unico modo per ricaricare le energie e avere anche maggiore capacità di darle la direzione giusta. Con la stanchezza non si va da nessuna parte, anzi, al contrario, essa porta a vedere tutto in maniera molto negativa. E poi bisognerebbe usare la pazienza. La pazienza dà sempre i suoi benefici.
Per spiegare come la mente può essere vantaggiosamente allenata, racconterò la storia di un mio compagno di studi quando studiavo economia a Roma. Si chiamava Giovanni. Giovanni era lo studente più brillante del nostro corso. Preparava ogni esame velocemente ed otteneva quasi sempre il massimo dei voti. Com'era possibile tutto ciò? Allora non riuscivo a spiegarmi come facesse. Qualche anno dopo lo incontrai nuovamente per motivi professionali. Era diventato un leader nella vendita di tecnologia informatica industriale, grazie ai suoi talenti. Gli chiesi allora come avesse fatto ad ottenere così facilmente quei voti così alti all'università. E Giovanni mi raccontò la sua storia.
Quando ero un ragazzino, mia madre gestiva un piccolo negozio di abbigliamento per signora. Il negozio aveva un retrobottega con una piccola scrivania e io ci andavo a fare i compiti, per non restare sempre solo a casa. Poi, dopo aver fatto i compiti, mi soffermavo ad osservare mia madre che intratteneva le clienti. Poiché lei aveva un acutissimo spirito di osservazione, negli anni aveva sviluppato un'enorme capacità di osservare le persone. Il tono della voce, la postura, l'espressione dei loro volti. Alla fine era perfettamente in grado di capire cosa volessero le sue clienti e si erano soddisfatte di quello che lei proponeva loro. Ben presto scoprì che questa sua abilità era molto vantaggiosa a scuola. Seguendo le lezioni ero in grado di capire quali argomenti erano importanti per i miei insegnanti e addirittura dopo qualche anno ero in grado di prevedere le domande che questi avrebbero fatto alle interrogazioni e poi di conseguenza anche agli esami. La mia abilità era così spiccata da sembrare magica. Le verifiche, oggi si dice così, erano un gioco. In pratica, raggiunsi ad affrontare gli esami all'università sapendo già quello che mi avrebbero chiesto. Ma pensate, questa abilità in seguito mi resero un venditore di eccezionale produttività. Ero in grado di capire cosa volessero i miei clienti in modo molto più chiaro di quanto lo sapessero i clienti stessi. Le aziende mi contendevano a suon di aumenti retributivi.
Ecco un'esperienza simpatica che ci fa riflettere. Giovanni, pur non avendo nessuna nozione di neuroscienze, era riuscito, per puro istinto personale, a trasformare il bombardamento di informazioni che tutti noi riceviamo dall'ambiente circostanze e che normalmente passano al di sotto della nostra coscienza e a sfruttare abilmente queste informazioni solo a suo vantaggio.
Mi viene in mente a questo proposito un signore in pensione, cuoco da anni, che mi raccontò un giorno come funzionava la sua mente. Nel suo mestiere aveva sperimentato tantissime ricette con piatti diversissimi tra di loro. La sua cucina ovviamente spaziava dagli antipasti ai primi, ai secondi, ai dolci. Era, mi disse, un tipo molto creativo, che amava la cucina regionale ma anche quella internazionale.
Gli chiesi come faceva a inventare tutte le volte ricette diverse. Per me, che spesso vado in internet, è semplice, ma non mi era facile capire come facesse lui.
Guardi, la interrompo subito. Ha toccato un bel tasto, sa? E lui mi disse, ma mi scusi, ma lei la testa ce l'ha? Vede, ha mai fatto una pasta lievitata?
Certo, dico io, beh, la pizza.
Appunto, e cosa ci mette? Acqua, farina, lievito. Poi aspetta che la pasta sia lievitata, giusto?
Certo, giusto.
Vede, bisogna fare così anche con la mente. Farla lievitare in modo che poi dia corpo a ciò che può produrre.
Sì, replico io, ma se non ho la creatività o la disponibilità per fare certe cose...
Allora guardi, si ricordi che nulla nasce dal nulla. Vedrà che se mette impegno, passione, volontà, disponibilità, entusiasmo, lei si accorgerà di mettere lievito nella sua mente e così essa avrà modo di produrre, di attivare tutta la creatività che vuole, l'ingegno. In realtà, quell'artefice di belle pietanze mi aveva spiegato un qualcosa di grande ed era tutto vero. Ma ancora un'altra testimonianza, raccolta proprio qualche giorno fa.
Sono il marito di una malata di SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, da circa 6 anni. E convivendo ogni giorno con questa triste realtà, vorrei poter dire qualcosa. I primi tempi è stato davvero un dramma riuscire ad accettare una simile realtà. Si inizia un periodo di sconforto in cui ti prende la rabbia, la paura, poi la rassegnazione, che è comunque sempre molto difficile e tanto dolorosa. Per mia moglie i primi tempi sono stati disumani, anche perché i rapporti con il mondo che la circondava, le amiche, i conoscenti, si sono a poco allontanati, per pena, per paura. Siamo stati molto soli in quel periodo. Poi a poco ho notato che nella malattia la mente di mia moglie diventava più attiva. Ora è lei che mi ricorda gli appuntamenti, le scadenze, le varie ricorrenze familiari. Al mattino organizza la giornata, suggerendo persino cosa preparare per pranzo e cena. La sua naturale sensibilità è ora amplificata e la porta ad osservare anche le piccole cose che prima, forse, presa dagli impegni quotidiani, non notava.
La sua giornata adesso è così scandita dall'informazione in generale, ma con una particolare predilezione per le notizie che riguardano proprio la sua malattia. E così passa molto tempo a scrivere e a relazionarsi, grazie sempre al puntatore oculare, con noi in famiglia, ma anche con qualcuno che, pensate, proprio grazie a lei si è fatto anche più presente. Per esperienza diretta, constato che la conoscenza esatta della malattia aiuta ad affrontare con più forza le difficoltà quotidiane ed essere poi preparati per quelle future. Vorrei dire che non ci si deve mai confrontare con dei malati, ma con delle persone che comunque conservano il loro corpo, le loro emozioni e soprattutto la loro mente, che in questo caso rimane veramente fino alla fine lucidissima. Ecco, questi sono tutti messaggi che possono comunque invogliarci ed invitarci ad essere più presenti con la nostra mente alla vita di tutti i giorni, nelle relazioni che abbiamo, che ci riserva ostacoli, pericoli, situazioni complicate, è vero, ma anche mille possibilità di vivere serenamente e sempre con un po' di gioia nel cuore. Sono stati davvero, ecco, dei piccoli flash, ma vi diamo così, con questi messaggi, con questi flash, di nuovo appuntamento alla settimana prossima. Non perdetevi il prossimo lunedì alle ore 11, con replica il martedì alle ore 21:30, sempre su Radio Incontri in Blu, che trasmette su 88.4, 92.8 in modulazione di frequenza. Un saluto a tutti gli ascoltatori e buona settimana.
Pensavo a una serie di sogni dove niente diventava realtà, tutto resta dove è stato ferito fino al punto di non muoversi più. Pensavo a niente di niente, come quando ti svegli gridando e ti chiedi perché. Niente di troppo preciso, solamente dei sogni così. Solamente una serie di sogni, senza metrica, senza velocità, nella stanza c'è un'unica uscita, ed è quella invisibile, solamente da te. Non cercavo chissà quali risposte, non avevo grandi perplessità, niente da dover dichiarare, niente dogana, niente formalità. Sogni che l'ombrello era chiuso, sul sentiero preparato per me, e le carte sul tavolo non erano in gioco, erano i segni di un'altra civiltà, in un sogno c'era sangue per terra, in un altro nevicava in città, in un sogno correvo ed in un sogno ancora ero stato costretto a salire più in su. Non cercavo un aiuto speciale, non volevo scappare da qui, ero andato già abbastanza lontano, pensando soltanto a dei sogni così. Sogni che l'ombrello era chiuso sul sentiero preparato per me e le carte sul tavolo non erano in gioco come i segni di un'altra civiltà. Pensando a dei sogni così.